Signor Sindaco, signori Assessori, signori Consiglieri, buonasera. Diamo inizio al Consiglio Comunale previsto per la giornata odierna, comunicando che ci sono pervenute in questi giorni delle comunicazioni relativamente alle assenze da parte di Simone Baldanzi, Matteo Rimi, Giuseppe Brancato, Baroncini, Gallego e Noti, per vari motivi. Darei la parola ora al segretario per l'appello.
Ravoni, Luti, Galardi, Falli, Tanganelli, Brancato, non c'è, Berti, Baldanzi, assente, Ciabini, Balzani, Rimi, assente, Sartorio, Manzini, Baroncini, assente, Lippi, Nuti, assente, Gallego Bressan, assente.
Bene, dopo l'appello iniziamo subito alla trattazione del primo argomento, che è l'approvazione verbale della seduta del 29 giugno 2023. Sempre per alzata di mano, chi è favorevole alzi la mano. Bene, vedo l'unanimità dei presenti, quindi il Consiglio approva. Passiamo adesso alle comunicazioni e darei la parola subito al Sindaco Anna Ravoni.
Sì, grazie Presidente. Dunque, come prima cosa volevo farvi notare in quale ambiente oggi siamo, all'interno di questa bellissima mostra di Fernando Farulli, nell'occasione dei 100 anni dalla sua nascita. È una mostra che invito tutti veramente a venire a visitare, sia qui nella Sala del Basolato, nella Sala Costantini a Firenze, nella Sala delle Belle Arti, perché sono tre luoghi di cultura, tre luoghi dove questa mostra appunto esprime il meglio di sé in tre periodi particolari della vita artistica di Farulli. Collegata a questa ci sono poi anche alcuni eventi per ricordare la figura di Fernando Farulli, che ci tengo a ricordare è stato anche un grande assessore alla cultura del comune di Fiesole, e quindi, come dire, Fiesole ci è legata davvero da doppio aspetto. Per quanto riguarda le comunicazioni, dunque, la prima comunicazione che vorrei darvi è quella che anche quest'anno, grazie al lavoro dell'assessore Iacomi, che stasera appunto purtroppo non è potuta essere presente, altrimenti avrebbe dato lei la notizia, e al lavoro di diversi uffici su questo tema, abbiamo ottenuto il riconoscimento delle spighe verdi. È dal 2017 che noi abbiamo appunto, che siamo stati insigniti di questa bella, come dire, riconoscimento. Spighe Verdi, per chi non la conosce, è dato dalla stessa società che dà le bandiere blu al mare. Quelle sono molto più conosciute, Spighe Verdi meno conosciute, ma stanno entrando anche queste nella nostra realtà. In Toscana quest'anno ci sono 2 comuni in più, quindi saremo 7 comuni, si sono aggiunti infatti a quelli dello scorso anno Orbetello e soprattutto Greve, per cui a questo punto anche nella città metropolitana di Firenze siamo in 3 comuni e speriamo di fare insieme qualcosa di bello, qualche iniziativa importante, e quindi ecco, di questo siamo particolarmente contenti. Un'altra comunicazione che volevo farvi è quella, visto che ieri anche mi hanno chiamato da una emittente locale per parlarne, e quindi mi credo che sia giusto appunto che sia il Consiglio ad esserne a conoscenza, e lo stato dell'arte dei lavori sulla passerella della Compiobi Vallina. Allora, come tutti voi sapete, quei lavori non sono in carico al comune, né al comune di Fiesole né al comune di Bagnarripoli, ma a Città Metropolitana. Tuttavia collaboriamo in modo stretto fra questo ente che appunto esprime il RUP, il responsabile unico del procedimento, dirige i lavori, però però seguiamo anche noi come comune di Bagnarripoli e di Fiesole molto da vicino questo intervento. In questo momento ci sono stati vari momenti di fermo e questo è un altro momento di fermo. La ditta con la quale appunto siamo anche con questa in contatto ci dice che hanno avuto e stanno avendo ancora problemi di approvvigionamento di materie prime, poi ci sono stati dei problemi appunto con l'aumento dei prezzi e così, però Città Metropolitana, l'ho sentito anche stamani il responsabile del procedimento, Città Metropolitana ci dice che stanno risolvendo un po' questi problemi e che quindi si spera appunto a breve, anche settimana prossima, di riuscire a ripartire. Io vi dico questo, la mia chiaramente è una speranza dovuta a quello che mi dicono i tecnici di Città Metropolitana e il responsabile della ditta. È chiaro poi, non essendo un tecnico, non sto a entrare nel dettaglio su quali altri sono i problemi. Altro tema, proprio mezz'ora prima che iniziasse il Consiglio è stata fatta l'aggiudicazione dell'accordo quadro per il rifacimento delle strade comunali. Se voi ricordate è una delibera che abbiamo approvato qua in Consiglio Comunale come destinazione di una parte di fondi appunto a questi investimenti particolari che sono 910.000 euro, di cui 500.000 quest'anno, 500.000 compreso IVA, per cui in effetti sono 386.000 più IVA, però purtroppo l'IVA è appunto è un costo per noi e che va considerata. A questo punto, tanto per far capire però quali sono i tempi delle amministrazioni pubbliche, non è che abbiamo aggiudicato l'accordo quadro e quindi domattina vediamo la ditta a lavorare, no, a questo punto c'è da fare la conseguita efficacia e quindi è un ulteriore procedimento tecnico da firmare il contratto e poi finalmente da poter affidare, da capire se la ditta vorrà lavorare con direttamente in appalto o anche con subappalti e poi affidare finalmente i lavori tramite quasi sicuramente tramite un unico contratto attuativo. Anziché spezzettare, diciamo, il lavoro in vari contratti attuativi, faremo un unico contratto attuativo proprio per risparmiare tempo. Noi contiamo che entro quindi il 2023 questa prima parte di strade possa essere rimessa a posto. Chiaramente la priorità sarà data a quelle in condizioni peggiori che non è tanto la politica che le giudica, ma è la parte tecnica e quindi ovviamente i tecnici ci indicheranno quali sono le strade, noi chiaramente verificheremo che queste siano davvero queste le priorità e poi andremo a lavorarci. Quindi ecco, anche su questo spero che entro dicembre possiamo avere questo tema. Un'ulteriore comunicazione, e anche questo è stato oggetto di una richiesta appunto su una radio locale, e anche di vari articoli che in questi giorni sono usciti, è la situazione del trasporto pubblico locale. Allora, Autolinee Toscane, come tutti voi sapete, come abbiamo visto dai giornali, come abbiamo sentito e soprattutto come prova tutti i giorni, provano tutti i giorni le persone che prendono l'autobus, da qualche mese hanno notevoli problemi, sicuramente più di quanti ne aveva ATAF in precedenza. Allora, qui appunto siamo in costante contatto con Autonomie Toscane, con Città Metropolitana, con la Regione e con tutti gli altri comuni, perché ripeto è un problema generale di tutti i comuni, e dopo un primo periodo che è stato quest'inverno in cui c'è stata una mancanza assoluta di personale, quindi dopo l'aggiudicazione della gara diverso personale poi si è licenziato oppure è andato in pensione anticipata, insomma c'è stata carenza di personale in Autolinee Toscane. Ora Autolinee Toscane sta riassumendo, però dall'11 giugno si è creato un ulteriore problema dovuto ai cantieri che ci sono su Firenze. Chi ad esempio prende il 7 ha visto benissimo che la zona Piazza San Marco, via delle Ariazieri, tutta la zona lì è veramente congestionata perché è chiusa al traffico per i lavori, e quindi questo fa creare dei ritardi incredibili su tutte le strade principali. Parlavamo proprio con l'assessore Zetti ieri, che è un fruitore dei mezzi di trasporto, a differenza di me che chiaramente fortunatamente vado poco a Firenze, e appunto si diceva che per percorrere la parte di Piazza Libertà, Viale Milton, davvero è problematica. Questo fa accumulare ritardi, e chiaramente il ritardo che si accumula da Autolinee Toscane mi dicono che poi è questo, e poi fa saltare delle corse, perché chiaramente quando ritardo su ritardo poi si crea il problema che non c'è il dipendente, l'autista che deve entrare in servizio, e quindi può saltare la corsa. E specialmente per il 7 e per gli altri mezzi, che chiaramente non sono così frequenti come un 17, come un 14, come un 11, il problema c'è. Qua a Fiesole purtroppo si sono verificati anche ritardi di 1 ora e 45. Questo lo abbiamo fatto presente ai responsabili di Città Metropolitana, della Regione, di Autolinee Toscane. Ci dicono che appunto dal 24 luglio, e quindi proprio da 3 giorni fa, le cose si dovrebbero essere rimesse un po' in sesto grazie a questo nuovo personale che è arrivato. C'è un tavolo regionale formato da Regione Toscana, Città Metropolitana, Autorità Toscane e i comuni, in cui si discutono questi temi, soprattutto per arrivare a una programmazione efficace per il periodo che andrà dal 15 settembre in poi, ovvero dall'inizio della scuola. Quindi confidiamo che questo sia. Poi gli ultimi giorni si è anche notato, specialmente sulla stampa, è tornata alla ribalta il tema dell'aumento del biglietto. Ecco, tutti questi temi sono chiaramente all'attenzione di questo tavolo che vi ho detto, dove sediamo insieme comuni, Città Metropolitana, Regione Toscana e Autolinee Toscane. Quindi ecco, questo ci tenevo a dare anche quest'ulteriore notizia, oltre alla prima che ho dato, quella di Spighe Verdi, per i quali siamo veramente molto contenti, e ringraziamo ancora l'assessore Iacomi e tutti gli uffici che hanno collaborato. Grazie.
Grazie sindaco. Allora c'è anche l'assessore Cecchini, vorrei fare una comunicazione.
Sì, grazie presidente, buonasera a tutti. Faccio una comunicazione per il fatto che appunto da marzo del 2023, quando ci sono stati i ragazzi, i bambini delle elementari qui a vedere il consiglio comunale, avete come gruppi consigliari approvato un ordine del giorno riguardante il bibliotecario per un giorno. E come giunta ad aprile abbiamo deliberato un progetto insieme al gestore della biblioteca, inerente appunto la possibilità per i bambini in età scolastica di fruire, non solo di fruire, ma anche di catalogare i libri, registrare un prestito, dare una mano agli utenti la biblioteca, e quindi farli attivamente partecipi dello spazio bibliotecario. E questo è stato propedeutico per accedere a un finanziamento, un avviso pubblico della Regione Toscana, in particolar modo del Consiglio regionale della Toscana, sulla promozione della lettura. Abbiamo ricevuto qualche giorno fa il via libera, e quindi l'ottenimento del finanziamento, che ci tengo a sottolineare comunque viene cofinanziato dall'ente, e quindi poi partiremo con il progetto e insieme al gestore della biblioteca. Un progetto che ci sta a cuore perché consente ai ragazzi, sia un pochino più piccoli sia un pochino più grandi, di fruire la biblioteca anche in un modo totalmente diverso. Come dicevo prima, appunto, magari registrando un prestito, dando un consiglio agli utenti sulla lettura, catalogando i libri e quant'altro. Un modo anche diverso per vivere la biblioteca e curare un bene comune come dovrebbero essere tutte le biblioteche comunali. E quindi siamo anche maggiormente contenti perché come amministrazione abbiamo puntato molto su questo, essendo città che legge, qualificata città che legge dal 2022, e avendo anche sottoscritto l'anno scorso un patto per la lettura. quindi ci tenevo a dirvelo perché comunque anche in questo consiglio è partita una bella proposta che ha entusiasmato i ragazzi ed è andata in porto. Grazie.
Dunque, non sono pervenute altre richieste di comunicazioni né domande di attualità. Il punto 4 prevede un'interrogazione che dice: piantumazione di alberi nelle piazze dei mercati del comune di Fiesole, presentata al consigliere Tommaso Manzini e gruppo consigliere Fiesole Europa. Darei la parola al consigliere Manzini.
Sì, grazie Presidente, buonasera. La mia interrogazione è brevissima, chiede delle novità riguardo a una proposta che il nostro gruppo portò in Consiglio Comunale nel giugno del 2021. All'epoca chiedemmo di fare degli interventi, dei progetti per la manutenzione delle piazze e anche per la piantumazione di alberi nelle piazze, in particolar modo nelle piazze dei mercati dei nostri paesi, che a parte quella di Fiesole, che appunto è alberata, invece sono esposte al sole il resto delle piazze del mercato. Penso alle piazze nella Valle dell'Arno, ma anche a Caldine e Pian di Mugnone. Questo cosa comporta? Comporta che specialmente nei mesi estivi, sempre più caldi, è veramente particolarmente difficile stare nelle piazze la mattina, nelle piazze dei mercati, e quindi insomma, chiediamo se l'amministrazione intende provvedere alla piantumazione di nuovi alberi nelle piazze, ma anche nelle strade dei nostri paesi, per renderle non solo, diciamo, più vivibili, ma anche più belle, più diciamo, come si può dire, confortevoli, accoglienti. E poi anche quali sono gli interventi che sono previsti per rendere più verdi e sostenibili gli spazi pubblici della nostra città. Quindi anche, non lo so, a strutture pubbliche, se ci sono interventi sulle strutture per renderle, diciamo, più verdi e più ecosostenibili. Ecco, grazie.
Grazie. Darei la parola all'assessore Zetti.
Buon pomeriggio a tutti. Dunque, ora francamente non ricordo se ci siamo detti nel 21, anche perché è passato 2 anni e quindi non ricordo esattamente i termini di quel dibattito, però cerco di cogliere il senso generale della questione, che è una questione ovviamente molto dibattuta in questo periodo, è una questione anche molto, un dibattito anche fiorentino, però naturalmente ognuno ha delle condizioni un po' differenti. Noi sostanzialmente non abbiamo viali da alberare, perché non abbiamo proprio strade che possano ospitare, a parte quelle extraurbane, ma vabbè, insomma, è scontato, che possano ospitare interventi di questo tipo, nel senso, un conto è avere una struttura urbana ottocentesca con spazi di un certo tipo, un conto è essere un paese di formazione, come dire, vabbè, varia in vari periodi, in cima a una collina dove, come dire, le strade comunali, naturalmente, perché quelle non comunali, diciamo, non sono direttamente sotto il nostro controllo, mediamente hanno una sezione di 4-5 metri, quindi insomma ovviamente non alberabile, salvo rinunciare alla strada, il che potrebbe essere una buona idea, ma diciamo è un po' più complicato. Dunque, noi non abbiamo sostanzialmente in programma di alberature nelle piazze, anche perché le vere piazze, diciamo, in realtà l'alberatura più o meno ce l'hanno già. Poi naturalmente anche lì si può discutere, nel senso, la stessa Piazza Mina aveva un po' di alberi in più, un po' di parecchio tempo fa, se la ricordano quelli un po' anziani, ma insomma, diciamo, le varie vicende che ne hanno coinvolta hanno ridotto in parte anche la copertura arborea, però insomma, diciamo, sono luoghi abbastanza consolidati con una struttura appunto, che ormai si è consolidata in questa forma, peraltro ovviamente tutti soggetti a vincolo, quindi andrebbero eventualmente, come dire, costruiti dei progetti di trasformazione un po' più complessi. Quindi in questo senso non ci sono previsioni. Naturalmente rimane quello che c'è ormai da tempo, che questo, per la verità, il Consiglio precedente ha votato, cioè che ogni intervento di eventuale abbattimento, quando si rende necessario naturalmente, di piante dà luogo a una sostituzione, quindi non c'è sicuramente una diminuzione. poi ovviamente sostituzioni hanno i tempi che diciamo gli agronomi o i forestali meglio dettano, ma insomma più o meno sono tutte abbastanza rapide. Scusate. Quindi quello rimane, diciamo, la previsione. Ci sono degli incrementi previsti, non appunto in questo tipo di spazi, perché ripeto, poi sono delle problematiche abbastanza complesse, però ora lì qui non lo dico sommessamente perché non è un'idea nostra, non è un progetto nostro, però insiste sul territorio fiesolano, abbiamo collaborato, per esempio lungo l'asta del Mugnone c'è un progetto sostenuto, diciamo, dal consorzio attraverso la progettazione di esperti soprattutto legati all'Legambiente, di una rinaturalizzazione delle sponde che prevede, fra le varie misure, anche un cospicuo numero, non so esattamente, insomma, diciamo, siamo in una fase ancora preliminare, anche di piantumazione. Quindi, diciamo, c'è un complessivo aumento delle alberature, però, ripeto, non direttamente connesse alla viabilità. Peraltro, ovviamente, faccio notare che operazioni di quel tipo sono operazioni abbastanza complesse, perché al di là di quanto si possa credere, insomma, non sono esperto nemmeno io, ma non basta rimuovere un suolo impermeabile per poter far vivere una pianta, ma bisogna sostituire proprio il suolo, cioè non solo la copertura, perché tutto quello che è sotto l'impermeabile è sostanzialmente, da un punto di vista, dal punto di vista della crescita di un organismo vegetale, morto, quindi va sostituito. Quindi sono interventi, diciamo, anche molto consistenti, ecco, non si tratta di piantare un albero ma di creare le condizioni per cui possa vivere. Niente, questo nella sostanza.
Vanzini?
Sì, vabbè, io ringrazio l'assessore per la risposta, mi dispiace che appunto non si possano, insomma, l'amministrazione per il momento non abbia preso in considerazione la possibilità di intervenire, specie penso non tanto nelle piccole strade del centro, diciamo, del capoluogo fiesolano, ma penso, ecco, alle piazze un po' più larghe, magari non ottocentesche, delle piazze dei mercati dei paesi, delle frazioni anche più distaccate, che magari, ecco, potrebbero beneficiare da un punto di vista sia estetico ma anche, diciamo, di vivibilità dell'ombra di qualche albero. Poi chiaro, i lavori vanno fatti e valutati con i tecnici, e faranno le loro valutazioni, però ecco, penso da un punto di vista anche politico sia importante dare dare un'idea per rendere il nostro paese più bello, più vivibile e più accogliente, ecco, perché è oggettivo, è sempre più caldo d'estate, è sempre più caldo durante tutto l'anno, e è chiaro che le alberature e, diciamo, l'ombra prodotta poi da una pianta, dalla vegetazione, può, ecco, rendere più vivibile uno spazio pubblico. Quindi, ecco, mi auguro che magari in futuro l'amministrazione possa realizzare, immaginare degli interventi sia sulle piazze, sia sulle strade, ma anche sugli edifici del patrimonio comunale, per renderli più sostenibili, ecco, da un punto di vista ambientale. Grazie.
Bene, passiamo adesso al quinto punto, sempre un'interrogazione che prevede servizio autobus linea 47, presentata al consigliere Tommaso Manzini e gruppo consigliere Fiesole Europa. La parola di nuovo a Manzini.
Sì, allora questa è un'interrogazione semplicissima, sostanzialmente con il cambio dei mezzi fatto da Autolinee Toscane, attualmente passano sulla strada provinciale 55, quindi la strada è collega, diciamo, possiamo dire, la Valle dell'Arno a Fiesole, dei mezzi particolarmente ingombranti. La strada è stata rifatta l'anno scorso, è stato oggetto di manutenzione l'anno scorso da parte di Città Metropolitana, che ha rifatto l'asfalto, risistemato anche, diciamo, le reti intorno alla strada e tutto, però non è che la strada è stata allargata, cioè è rimasta quella che era, dove c'era la frana e il New Jersey, insomma il New Jersey, il, il blocco di cemento è rimasto lì dove era, non è che è stato risistemato. E questo cosa comporta? Comporta che la strada effettivamente è stretta e passano questi mezzi particolarmente ingombranti e creano dei problemi sia agli altri utenti della strada, quindi delle macchine che passano, ma anche poi a chi sta sull'autobus, perché spesso l'autobus magari si deve stringere al muro, o se c'è il muro, oppure alla discesa sotto alla strada, per far passare altri mezzi. Quindi insomma faccio questa interrogazione solo perché si possa segnalare questo problema a Autolinee Toscane, perché possano rivedere se c'è possibilità di mettere dei mezzi meno ingombranti su quella linea, che poi tra l'altro devo dire non è che è molto utilizzata purtroppo, però d'altronde la gente che va dalla Valle dell'Arno a Fiesole questa è non è che tanta di più, e quindi ecco fare questa valutazione. Grazie.
Bene, darei la parola al sindaco Anna Ravoni.
Sì, grazie presidente. Ma dunque è chiaro che il parco mezzi, fortunatamente devo dire, il parco mezzi di Autolinee Toscane è quasi interamente cambiato, e quindi questo lo vediamo anche qua da noi sul 45 e sul 47, appunto finalmente si vedono degli autobus nuovi, degli autobus erano sicuri anche quelli di prima, come ci dicono da Autolinee Toscane, però chiaramente sono nuovi e quindi sicuramente più sicuri. Su queste, io ho chiesto a Autolinee Toscane, noi abbiamo chiesto a Autolinee Toscane di questo ingombro maggiore di cui lei parla nella interrogazione, consigliere Manzini, e sinceramente appunto non risultano, mi hanno detto anche che faranno una verifica più dettagliata, però non risultano mezzi più grandi, se non in alcune ore in cui praticamente non riescono a mandare magari dei mezzi di ridotte dimensioni. Quindi io ho chiesto appunto di fare quest'ulteriore verifica. Il tema però, se veramente fosse un problema che i vecchi sono più piccoli di quelli nuovi, ecco, non vorrei si dovesse arrivare a dire rimettiamo gli autobus vecchi, perché questo spero proprio si riesca a non farlo. Fra l'altro io a seguito di questa interrogazione mi sono messa a parlare con alcuni autisti che fanno la tratta appunto del 47 e anche del 45, chiedendo se trovavano delle problematicità nel fare questa strada. Le uniche problematicità che trovano è nel fatto che incrociano degli automobilisti che sono purtroppo maleducati e che purtroppo vanno troppo forte, perché è chiaro che quelle sono strade dove bisogna andare al massimo a 40 all'ora, non sono certe strade in cui andarci a 70 all'ora. Però detto questo, ecco, mi hanno detto che non trovano criticità su questo. La strada che Città Metropolitana ha rifatto su nostra forte sollecitazione, perché chiaramente era una strada davvero dissestata e dove anche le banchine erano impercorribili, ora è in condizioni migliori e quindi sicuramente questi mezzi riescono a passare meglio. Comunque io ho fatto presente di questa interrogazione e loro appunto mi hanno detto che mi faranno avere, e io quindi la rifarò avere a lei, consigliere Manzini, e anche agli altri consiglieri, ma in particolar modo a lei, visto che ha fatto questa interrogazione, il dettaglio dei sopralluoghi che faranno. Spero, ripeto, che tuttavia che non si debba tornare ai mezzi vecchi, questo perché credo che davvero la sicurezza delle persone che utilizzano il mezzo pubblico è fondamentale, quindi su questo. Forse magari ecco, invitare i cittadini ad andare più a percorrere con maggior tranquillità queste strade, un po' tutte le nostre strade, perché devo dire che tutte le strade da sia comunali, sia provinciali, sia statali sono percorsi da veramente sembra spesso di essere, non dico sull'autodromo, ma perlomeno sui viali d'accesso all'autodromo, e quindi spero che anche questo venga sollecitato un po' da tutti a questa attenzione. Grazie.
Grazie sindaco. Manzini?
Sì, grazie, io non voglio, vorrei mai causare il fatto che Autolinee Toscane rimetta poi i mezzi vecchi, cioè mi auguro magari se c'è veramente questo problema, penso ci sia, perché come ha confermato lei, talvolta mettono dei mezzi più ingombranti. No, mi ha detto, in alcuni momenti mi ha detto non è possibile mandare i mezzi più piccoli e quindi può darsi che ci siano dei mezzi più grandi. Comunque, indipendentemente da questo, le volevo dire, ecco, mi auguro, appunto, non vorrei causare questo, magari se c'è questo problema potrebbe essere il fatto invece di rimettere i mezzi più vecchi, di mettere dei mezzi adeguati alla strada che è, perché la strada la conosciamo, è piuttosto stretta. Poi sui comportamenti delle persone che utilizzano magari la strada andando troppo veloce, quello è un problema che d'altronde noi non possiamo cambiare come consigliere comunale, penso forse le forze dell'ordine potrebbero controllare, quindi ecco, ringrazio per aver, diciamo, preso nota e per aver fatto presente questo problema, e appunto attenderò delle notizie a riguardo. È chiaro che poi l'esperienza del singolo, anche, cioè, non è che può fare statistica, chiacchierare con una, due, tre persone, anche tante, cioè, nel senso, ognuno riporta la propria esperienza, no? Allora, se questo problema c'è o non c'è, verrà fatta le valutazioni e ci verrà detto, quindi attenderemo una risposta a riguardo. Grazie.
Bene, a questo punto ci sarebbero al punto 6 e al punto 7 dell'ordine del giorno due interrogazioni presentate da Fabrizio Baroncini, ma il consigliere Fabrizio Baroncini è oggi assente per malattia e pertanto, in base all'articolo 63,7, le due interrogazioni si intendono ritirate. Passiamo al punto 8 dell'ordine del giorno, che prevede approvazione delle modifiche al contratto di servizio dell'Ode Fiorentino. Darei la parola all'assessore Alessandra Nencioni.
Buonasera a tutti. Allora, ricordo che a fine 2021, dopo l'approvazione della bozza definitiva della convenzione della conferenza Lode, che risaliva al 2022, si è aperto il tema del rinnovo del contratto di servizio per la gestione degli immobili ERP, di edilizia residenziale pubblica, che risaleva, il contratto risaliva al 2011. Gli aggiornamenti della convenzione della conferenza della Costituzione dell'Ode sono stati approvati in assemblea Lode nel marzo del 2022 e voi l'avete approvati con la delibera 27 a maggio del 2022. Ecco, in entrambe le riunioni e anche nel Consiglio già si dava delle indicazioni sull'aumento, sulla variazione del contratto e si denunciava l'aumento che c'era stato dato dall'inflazione. Quindi questo è stato particolarmente rilevante in alcune assemblee del novembre del 2021 e ce lo siamo, insomma, la conferenza se l'è risposta a fine del 2022. E quindi io sono qui, presento alcune variazioni del contratto che vanno in questa direzione. Ma prima di tutto vorrei parlare un attimo del tipo di contratto, che è un contratto in house. L'ordinamento comunitario dà delle indicazioni e dei requisiti specifici sull'uso del servizio quando siamo in assenza di evidenza pubblica, come in questo caso. Il nostro ordinamento ha recepito questi requisiti, che sono il controllo congiunto, la non presenza di capitali privati e l'attività prevalente. Infatti negli statuti l'80% delle attività deve essere indicata nello svolgimento l'attività e i compiti affidati devono essere dati dall'ente dagli enti pubblici. Quindi potremmo dire che anche questo contratto di servizio Casa Spa ha delle attività prevalenti date dalla tipologia di contratto e in rispetto della normativa. Ora io posso aggiungere che effettivamente il soggetto gestore è una lunga mano, è una sorta di protesi delle attività degli enti pubblici, perché svolge delle attività in un rapporto di natura interorganica con l'ente pubblico. Però dall'altra parte, e forse la modifica dei nuovi contratti va sempre in questo senso, si parla di autonomia organizzativa da parte degli enti, della parte auto-organizzazione amministrativa, e quindi anche i nuovi contratti vanno in questo senso. Ciò nonostante, abbiamo il decreto legislativo 50 del 2016, dove l'articolo 192 ribadisce in modo chiaro che quando c'è un affidamento in house, e quindi comunque ci sono dei servizi, oggetto di servizi che sono in regime di concorrenza, devono essere valutati in modo chiaro sia i benefici della collettività, secondo il rispetto dei principi di universalità, socialità, efficienza, economicità, un ottimo impiego delle risorse, ma anche e soprattutto la congruità economica del servizio offerto, della prestazione. Ora, in questa delibera che siamo a presentare oggi, si propone due modifiche, che sono l'articolo 35, dove si aumenta da 35 a 39 il compenso mensile ad alloggio, compenso base per ogni alloggio, per ovviamente la gestione, manutenzione, eccetera. Si elimina una parte riguardante l'aggiornamento automatico Istat e si riduce la percentuale di aggiornamento dal 100% al 75%. Vi spiego perché questi 4 euro di aumento sono stati calcolati sull'Istat 2022, che è il 4,7%, ridotto del 75% è 1,23 euro, mentre l'Istat 2023 a marzo era già al 9,80, quindi si parla di 3,55 euro ridotti del 75% a 2,66. Quindi 4 euro aumento sono l'1,23 del 2022 e il 2,67 del 2023. Quindi la riduzione della percentuale al 75% è a tutela degli enti. Questi 39 euro devono essere moltiplicati per i circa 12.800 alloggi che sono gli alloggi ERP nella conferenza Lode attuale, e si va a circa ai 6 milioni di euro. Quindi è fondamentale anche in questo contesto valutare quelli che sono i vantaggi della collettività, la congruità economica, le connesse esternalità. Ora, se si parla di economicità, si può fare riferimento alla società Consip o altre centrali di committenza. Quando si parla però di congruità, bisogna specificare meglio, proprio sulla base delle richieste dell'articolo 192. Già in sede di assemblea, sia il nostro comune come il comune di San Casciano avevamo richiesto maggiori dettagli sulla effettiva congruità della scelta dell'aumento. Ci è stato detto che era un servizio in continuità, non era un servizio nuovo, che era un contratto già in essere a circa 20 anni, si faceva riferimento a, ad altre lodi che avessero, alcune era difficilmente paragonabile perché no, atti di concessione non contratti, ma che la, quella più simile alla nostra era Lucca, che aveva un compenso ad alloggio di 47 euro, oppure andando a cercare nell'Emilia Romagna contratti analoghi, c'era quella dell'Acer a 45 o quella dell'area bolognese a 41, quindi tutti compensi superiori ai 39 euro. Ciò nonostante, questa lì per lì ci sembrava esaustivo e io avrei dovuto portare il questo contratto di servizio a giugno, invece è stato rinviato perché alcuni comuni hanno avuto un rilievo da parte del MEF. A questo punto circa 6-7 comuni, fra cui anche il nostro, abbiamo richiesto attraverso i segretari una richiesta di una relazione tecnica integrativa che credo che avete avuto sul proprio per spiegare quelli che erano i vantaggi della collettività e la congruità economica nel rispetto dei principi che vi avevo indicato prima. Ora, nella relazione si evidenzia due aspetti che non posso non negare, cioè la natura vincolante di questo contratto e del servizio, perché è una natura vincolante da due leggi, che sono la 77 del 98, quando ci fu il passaggio dall'ATER ai comuni e quindi c'è una gestione amministrativa diretta da parte dei comuni e quindi i comuni stessi hanno una funzione gestionale per la manutenzione e il recupero. L'altra, sempre la natura vincolante ex legge, perché la legge 2 del 2019 stabilisce i criteri di valutazione per le graduatorie e del canone, ma che poi appunto vengono ripresi dai regolamenti. Quindi che cosa si può dire? Posso confermare che c'è un'impossibilità di individuare un eventuale altro gestore in concorrenza. Questo devo darne atto a Casa Spa, che dice che non c'è la particolare economicità del servizio, non si figura in una concorrenza di mercato. Però è anche vero che dobbiamo appunto rispettare l'articolo 192 e quindi era fondamentale ritardare di un mese e chiedere questa relazione. È chiaro che la natura stessa del servizio è un servizio che mi preme dire che è un servizio di tutela dei diritti, perché l'abitare non è un tema nella Costituzione, ma è un diritto sociale fondamentale che va forse riportato nei nostri tavoli politici ed è un sistema di prevenzione rispetto alle fragilità esistenti. Non a caso nelle case popolari spesso si concentrano casi casi sociali. La funzione di Casa Spa è delle funzioni ordinarie, tecnico-amministrative, gestionali, finanziarie, ma ha messo, e portai proprio io la convenzione, anche delle funzioni di gestione sociale, perché ci sono all'interno delle case popolari spesso conflitti, quindi questo l'ufficio gestione sociale secondo me è un punto importante, positivo questo, però ci sono anche maggiori attività lavorative derivanti da servizi aggiuntivi che ha avuto Casa Spa, servizi che vanno a impattarsi sul risparmio energetico, sulla morosità, il contenzioso, su servizi informatici. Quindi è chiaro che Casa Spa ha delle funzioni anche aggiuntive dell'ordinario. La relazione evidenzia il know-how che hanno acquisito, l'unicità dei controlli, la solidità economica, la flessibilità nelle interazioni con gli utenti, che spesso, ripeto, sono utenti difficili, l'attenzione a problematiche sociali e sanitarie. Ho quasi finito, eh? No, perché ho il presidente che mi guarda.
Assessore, c'è ancora 3 minuti.
Non ho l'orologio. Ma la cosa, diciamo, determinante di questa relazione sono gli indicatori di costo di spesa, che ha paragonato, che hanno dato delle, diciamo, degli indicatori di costo in relazione a 6 società in house che gestiscono il patrimonio ERP in Toscana. Devo dire che il rapporto tra spesa di personale e numero degli alloggi, tra spesa degli organi di amministrazione e numero alloggi gestiti, tra spesa di manutenzione e incasso da Montecanone, i costi di produzione e i servizi aggiuntivi, come dicevo prima, devo dire che Casa Spa si inserisce nella media e dimostra di avere, di migliorare, che ha effettivamente delle performance migliorative. Ripeto, a me preme sottolineare la realizzazione dell'ufficio gestione sociale, che magari, insomma, ancora ha da lavorare. Una nota, guardavo il personale, il 59,5% personale è femminile, hanno un organico di 80 persone, ovviamente i dirigenti sono solo uomini. Però, vabbè, questa è una nota. È vero, esiste, è fondamentale che Casa Spa gestisca anche l'ordinario in maniera corretta, che sembra avere un adeguato livello di manutenzione, che è fondamentale per una gestione corretta. Però si apre qui il tema dei finanziamenti. Io stamattina ho avuto un'assemblea, una conferenza lode, dove sono stati ripartiti dei residui del fondo GESCAL. Dove sono andati? Sono andati sugli aumenti dei materiali, gran parte, e su cantieri aperti, abbandonati anche da decine di anni. Che cosa c'è? Dalla legge 80 del 2014 che aveva finanziato la ristrutturazione degli alloggi e dei cantieri, questa cosa non c'è più. Da 4 anni c'è un mancato rifinanziamento, quindi c'è un aumento notevole di alloggi di proprietà dei comuni, ma che sono sfitti, cioè l'impossibilità di metterli a disposizione. Non è il nostro caso, perché noi negli ultimi 3 anni siamo riusciti a assegnare 3 alloggi, abbiamo dei controlli in atto su utenti che hanno, per controllare che, insomma, la situazione economica non sia cambiata e che non abbiano più la titolarità per risiedere questi alloggi. Noi abbiamo 42 alloggi, 42 alloggi con 42 famiglie, gli utenti sono 118. Non abbiamo alloggi sfitti, ciò non toglie che il nostro fabbisogno sia reale, perché abbiamo circa 18 famiglie in lista d'attesa. Noi facciamo il bando ogni 4 anni, l'ultimo è del 2021. Quindi il problema è capire come riuscire a reperire altri alloggi, ma il fatto di reperirli poi non vuol dire che possono essere riassegnati immediatamente, perché, ripeto, c'è un grosso numero di alloggi sfitti perché non si ha le disponibilità economiche. Cioè, devo dire che negli ultimi tempi i finanziamenti per l'edilizia residenziale pubblica è stata, cioè così, ricade solamente sui comuni. Ricordo che il governo ha eliminato il fondo per la morosità incolpevole e per il contributo affitti. Noi abbiamo finanziato 30.000 euro per i contributi affitti, che normalmente una quota a parte erano fondi nazionali passati alle regioni. Quindi l'esigenza di avere di riportare sui tavoli politici il tema dell'abitare, quindi che può essere declinato non solo sul discorso di case popolari, però è un tema che forse bisogna riportare, bisogna riparlarne. Io ho visto che il 23 settembre c'è una cosa interessante alla Fondazione Guardo Lozzetti, che c'è sull'edilizia, l'edilizia sostenibile, quindi le città sostenibili, sarà interessante seguirlo. 3 giorni di dibattito.
Grazie.
Grazie a Davide.
Grazie Assessore, grazie del suo intervento. A questo punto, no, ma va bene, diciamo qualche secondo ha sforato, diciamo, sui 15 minuti. Lascerei la parola naturalmente all'Aula, se ci sono delle delucidazioni, chiarimenti, interventi da fare su quanto esposto dall'Assessore Nencioni. Se a questo punto vi sono delle dichiarazioni di voto in merito? Allora, visto l'intervento dell'assessore è stato esaustivo, direi che si può passare a questo punto alla votazione, sempre per alzata di mano. Allora, relativamente all'approvazione e modifiche al contratto di servizio e lode fiorentino, chi è favorevole alzi la mano. Vedo l'unanimità dei presenti, che mi fa veramente piacere. Bene, allora il consiglio approva, grazie. Passiamo adesso al punto 9, che prevede rete museale tematica Musei di Tutti. Approvazione, convenzione e regolamento. La parola al sindaco Anna Ravoni, grazie.
Sì, grazie Presidente. Dunque, questo regolamento è stato spiegato a lungo nella Commissione, però appunto ora brevemente riassumo qua cosa andremo ad approvare, e in modo da essere ancora a disposizione se ci sono domande o chiarimenti ancora da fare. Dunque, come tutti voi sapete, la rete museale Musei di Tutti ormai è da diversi anni che esiste nel nostro comune, il nostro comune fra Firenze e Fiesole, e in particolare del nostro comune ne fanno parte il Museo Civico e Archeologico, il Museo Bandini, la Fondazione Primo Conti, mentre di Firenze ne fa parte il Museo di Palazzo Vecchio, il Museo Novecento, il Museo Stefano Bardini e il Museo degli Innocenti. In particolare non sono gestiti tutti dai due comuni, Fiesole e Firenze, ma il Museo Bandini noi lo gestiamo anche per conto del capitolo della cattedrale, che ne è il titolare, mentre i vari musei di Firenze sono gestiti dall'Associazione Muse, ad eccezione del Museo degli Innocenti, che è di proprietà dell'Istituto degli Innocenti e è gestito dalla società cooperativa Cristoforo. E il Museo Primo Conti invece è autonomo, e quindi pur essendo sia il Comune di Fiesole sia il Comune di Firenze nel CDA della Fondazione Conti, però viene gestito internamente, addirittura anche con un comitato scientifico che devo dire lavora molto bene per la programmazione e la progettazione. Per quanto riguarda appunto questa rete museale, c'è anche una spinta, c'è stata negli anni una spinta anche governativa ma anche dalla regione, di unirsi in reti museali, perché chiaramente si lavora meglio, si dà un'offerta migliore e si fanno anche dei risparmi, diciamo, delle risorse. Quando si condividono le risorse è chiaro che ci sono dei risparmi sia di personale sia di risorse economiche stesse, e quindi devo dire che negli anni anni abbiamo più volte rinnovato le convenzioni per poter gestire interamente questa rete insieme. E quindi ora con questa delibera di oggi noi andiamo ad approvare la nuova convenzione, che altro non è che, ripeto, una proseguimento della precedente convenzione. L'unica modifica che abbiamo è nella parte del deliberato sull'impegno di spesa che ogni ente mette in questa rete. Si tratta, abbiamo deciso di mettere 1000 euro ciascuno anziché 500 per coprire le spese di promozione, le spese generali, diciamo, che afferiscono ai vari musei, salvo il fatto poi che ogni singolo museo chiaramente si ha autosostiene per le spese invece proprie. La vera novità di questa delibera è invece l'approvazione del regolamento, e qui avete appunto un regolamento che praticamente è anche fatto per essere accreditati nel sistema museale nazionale, e quindi, come abbiamo approvato nel Consiglio scorso il nuovo regolamento del museo, dei musei di Fiesole, così ora andiamo ad approvare questo regolamento per la rete museale tematica, appunto, di cui vi ho detto prima. Devo dire che credo che appunto nella commissione abbiamo sviscerato un po' tutte le tematiche. Ci tengo soltanto a dire che noi rimaniamo, come è stato anche fino ad oggi, l'ente, il soggetto capofila della rete, e quindi il Comune di Fiesole è il capofila. Costituiamo con questo regolamento un gruppo di coordinamento tecnico, di cui fanno parte un coordinatore che è nominato da noi come soggetto capofila, i direttori dei musei o loro delegati, i dirigenti e responsabili degli uffici cultura dei soggetti titolari o dei soggetti gestori o affidatari. E è proprio il gruppo tecnico che pensa alla programmazione delle attività, che predispone il piano economico e finanziario annuale e che realizza le attività programmate in maniera coordinata. Per il resto è un regolamento molto operativo, e quindi io mi fermerei qui e rimango a vostra disposizione, appunto, se ci sono delle domande specifiche in merito. Faccio un'altra aggiunta: abbiamo previsto le modalità di adesione o di recesso da questa rete museale, in quanto avevamo contattato un altro museo, in particolare il museo gestito sempre da Muse della città metropolitana di Palazzo Riccardi, poi alla fine non siamo riusciti a trovare l'accordo per farlo entrare nella rete museale, ma noi confidiamo che questa possa essere ancora aperta, e quindi lasciamo libertà di entrata a qualsiasi altro ente, basta che accetti, appunto, chiaramente i dati previsti in questo regolamento e nella convenzione stessa. Rimango a vostra disposizione per domande varie.
Bene, grazie Sindaco. Ci sono delle domande, come accennava il Sindaco, delle delucidazioni? Altrimenti, se non vi è, direi che si può passare alla dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto? Benissimo, Manzini per la dichiarazione di voto.
Semplicemente per dire, il nostro voto sarà favorevole, riteniamo sia importante per il nostro comune, insomma, fare rete con altri comuni, con altre realtà, anche nel caso appunto della promozione turistica e per i musei, specialmente, ecco, con la realtà fiorentina, che è piuttosto importante vicino a noi, e quindi, insomma, siamo favorevoli a questa proposta.
Bene, grazie. Vi sono altre dichiarazioni di voto? Vedo la consigliera Falli, grazie.
Sì, mi sentite? Io volevo aggiungere a questo aspetto più tecnico, diciamo, che ha illustrato il Sindaco, di questo passaggio all'approvazione del regolamento, a quello che rappresenta e quello che significa questa approvazione. Il significato è, diciamo, la vision che ha questa amministrazione della cultura, del proprio patrimonio, inteso appunto come un valore da lasciare in eredità ai nostri cittadini e alla società in generale, ma inteso anche come uno strumento che diventi attrattività e sia un volano anche per quello che è l'aspetto economico del nostro territorio. Nel senso che entrare nel circuito museale nazionale sicuramente ci garantisce con la rete Musei di Tutti, così come il regolamento approvato nel consiglio precedente dei musei di Fiesole, ovviamente garantisce al di là dell'applicazione della parte più diciamo tecnica, dei requisiti minimi, quindi quelli che sono le previsioni amministrative per accedere a questa rete, rappresenta anche sicuramente un come dire, un altoparlante, un qualcosa che consenta al nostro comune di avere una voce ancora più forte in termini di visibilità e di attrattività. Mi sento di dire che Fiesole è cultura intesa nella sua accezione più ampia, e insieme al proprio territorio costituisce la nostra bellezza, quindi è sia un, come dire, rappresenta sia un aspetto di identità per noi, ma rappresenta anche una proiezione amplificata del nostro paese al di fuori dei nostri confini, anche nazionali. Quindi diciamo che questo è l'impegno e la visione, quindi questi l'approvazione di questi regolamenti rappresentano anche questa visione che l'amministrazione ha della cultura del nostro territorio e per il nostro territorio. Accanto a questo mi sento di ringraziare gli uffici che hanno fatto un lavoro di grande impegno, di grande competenza, continuato nel tempo, che hanno ovviamente reso possibile tutto questo e anche altro. E mi fa piacere che anche le minoranze abbiano colto questo spirito, visto che appunto già in commissione avevamo espresso parere unanime, favorevole, e il consigliere Manzini mi ha preceduto nel suo voto favorevole. Quindi a questo punto mi accodo al consigliere Manzini e esprimo voto favorevole. Non so se c'erano dubbi.
Grazie, grazie. Allora a questo punto, sempre per alzata di mano, procediamo alla votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Bene, unanimità dei presenti, grazie. Quindi il Consiglio approva. Passiamo adesso al punto 10 dell'ordine del giorno, che prevede un riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, articolo 194 decreto legislativo 267/2000, lettera A, da sentenza esecutiva. La parola all'assessore Suriano, grazie.
Sì, grazie, buonasera a tutti. Dunque, di questo abbiamo parlato, oltre che in commissione, anche nella precedente, in occasione della precedente verifica della salvaguardia del mese precedente. Dunque, si tratta naturalmente di una sentenza esecutiva e anche peraltro a questo punto passata in giudicato, per quel che ho capito, e riguarda sostanzialmente una condanna parziale del comune limitatamente per risarcimento danni precontrattuale, cioè il comune ha provveduto a fare una revoca di una procedura di gara rispetto alla quale è stato il cui atto è stato impugnato e sul quale sul cui ricorso, diciamo, è intervenuto il TAR a dichiarare inammissibile, come dire, la parte riferita all'annullamento dell'aggiudicazione, e quindi respinta la domanda principale di risarcimento del danno extracontrattuale, ma di contro veniva accolta la domanda di risarcimento del danno precontrattuale, danno quantificato in euro 2748,20. Oltre a questo, le spese di lite, gli interessi e soprattutto il rimborso del contributo unificato fanno sì che la determinazione e la quantificazione dell'importo sia a questo punto pari a 12.865,44 che trova copertura attraverso lo vedremo nella variazione di bilancio, attraverso l'applicazione di una parte del fondo rischi da contenzioso, specificamente istituito per questo contenzioso, che era peraltro di importo superiore a 180.000 euro. Quindi diciamo di gran lunga l'importo da riconoscersi è di gran lunga inferiore al rischio di soccombenza. E questo rientra tra le fattispecie che la normativa istituisce come atto obbligatorio rispetto al quale il Consiglio Comunale è chiamato a esprimere un proprio intervento sul riconoscimento del debito fuori bilancio, che altro non è comunque che il riconoscimento della sentenza esecutiva nella fattispecie, perché, ripeto, l'accantonamento presente già nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 nei fondi accantonati per questo specifico titolo è di gran lunga superiore all'importo oggetto poi di riconoscimento e oggetto di applicazione con la variazione di bilancio che sarà oggetto di esame a breve, cioè a breve diciamo al dodicesimo punto all'ordine del giorno. Grazie.
Ci sono in aula dei chiarimenti da richiedere all'assessore? A questo punto vi sono dichiarazioni di merito? Bene, allora passiamo alla votazione. Dunque, relativamente sempre al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio del punto 10. Chi è favorevole, alzi la mano. Allora, a questo punto vedo Ravoni, Balzani, Berti, Falli, Galardi, Luti, Tanganelli e Sartorio. Chi si astiene, vedo Manzini e Lippi. Nessun contrario. Dovrei passare, ora passiamo all'immediata eseguibilità. Allora passiamo all'immediata eseguibilità, sempre chi è favorevole alzi la mano. Grazie. Ravoni, Balzani, Berti, Falli, Galardi, Luti, Tanganelli e Sartorio. Chi si astiene alzi la mano. Manzini e Lippi, nessun contrario. Il Consiglio approva. Passiamo adesso al punto 11, che prevede modifiche al regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili presso l'area archeologica di Fiesole. Darei la parola al sindaco Anna Ravoni, grazie.
Sì, grazie Presidente. Allora, questa delibera è veramente molto semplice, noi abbiamo già un regolamento per la celebrazione dei matrimoni presso l'area archeologica di Fiesole, che prevedeva lo svolgimento di questi matrimoni in due aree in particolare, ovvero nell'orchestra del teatro, ovvero proprio all'interno del Teatro Romano, dando a disposizione dei celebranti tutte le gradinate del teatro e appunto l'orchestra, oppure la terrazza antistante il museo archeologico. Con questa delibera noi andiamo ad approvare altre due zone che possono essere concesse appunto per i matrimoni e che abbiamo visto sono in qualche modo più richieste, perché magari luoghi considerati più scenografici e più belli, che sono l'area delle terme e l'area del tempio etrusco-romano. E appunto quindi modifichiamo il regolamento aggiungendo queste due aree, e in particolare appunto, mentre se ricordate per il Teatro Romano l'area della Granata e l'orchestra prevedevamo 400 persone con un corrispettivo di 4.000 euro, l'area della terrazza antistante museo archeologico era destinata a 100 persone con un corrispettivo di 3.000 euro, di 2.000 euro nei giorni feriali e 3.000 nei sabati. Le due aree che aggiungiamo oggi sono equiparate come costi a quella della terrazza, e quindi i 2.000 euro settimanali durante i giorni feriali e i 3.000 euro il sabato. E invece per quanto riguarda le persone, chiaramente essendo luoghi un attimino più fragili, abbiamo previsto un massimo di 60 persone, e quindi ecco, approvando questo regolamento daremo la possibilità ai cittadini fiesolani e non, ai cittadini stranieri, a tutti, di poter celebrare il proprio matrimonio anche nell'area delle terme e nell'area del tempio. Questo si unisce all'altra delibera che abbiamo approvato qualche anno fa e che devo dire sta andando abbastanza bene, quella di celebrare i matrimoni nelle ville, perché anche lì ci sono già quattro ville che hanno chiesto di essere accreditate, e quindi in queste quattro ville vengono svolti diversi matrimoni. Quindi noi confidiamo che anche le terme e il tempio possano essere luoghi per la celebrazione. Grazie.
Bene, parola all'Aula per chiarimenti. Dichiarazione di voto. Vedo il consigliere David Tanganelli per la dichiarazione di voto.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. No, credo che questa sia un'opportunità notevole che viene data per tanti cittadini, perché lo scenario dell'area archeologica di Fiesole è un unicum sicuramente nella città metropolitana di Firenze, ma a pochi eguali anche nell'intera regione. Forse Volterra, Populonia o Chiusi hanno delle strutture altrettanto belle, quindi siamo decisamente favorevoli, perché vengono date opportunità di trovare delle location che sono, come diceva il sindaco, molto anche più intime e più accoglienti per fare, ma appunto, delle celebrazioni con quelle che sono le persone più strette, no? I familiari e gli amici più cari, e quindi speriamo che davvero sia una modalità per dare un'opportunità in più a chi deciderà di celebrare questa, che sia un matrimonio o un'unione civile, questa realtà insomma a disposizione, e quindi anche di fruire poi di quelli che sono i servizi e ci sono, no? Nei dintorni, quindi sarà anche una possibilità in più per tutte le attività che orbitano sul capoluogo nei dintorni, dove poi proseguire i festeggiamenti dei neosposi. Quindi, come detto prima, favorevole sicuramente, grazie.
Bene, ci sono altre dichiarazioni di voto? A questo punto allora passerei direttamente alla votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Vedo l'unanimità dei presenti, grazie. Passiamo alla votazione anche per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole alzi la mano. Grazie, veramente unanimità dei presenti. Adesso siamo al punto 12 dell'ordine del giorno di questo Consiglio, che prevede terza salvaguardia dell'equilibrio di bilancio 2023-2025, ex articolo 193 del TUEL. e terza variazione di assestamento generale bilancio di previsione 2023-2025, ex articolo 175,8 del TUEL, ivi compresa l'applicazione della quota libera dell'avanzo amministrazione 2022 per il finanziamento di spese di investimento, ex articolo 187,2 lettera C del TUEL, oltre alla copertura di un debito fuori bilancio a seguito della sentenza del TAR Toscana numero 472/2023 del 12/05/2023, mediante l'applicazione della quota accantonata dell'avanzo amministrazione 2022 fondo contenzioso. Darei di nuovo la parola all'assessore Suriano.
Sì, ha già esposto il presidente leggendo il titolo, perché il titolo sostanzialmente riassume quasi tutto, almeno delle parti essenziali. E dunque, anche questa è la terza effettivamente salvaguardia, intesa come strumento per valutare la sussistenza di tutti i requisiti per poter applicare l'avanzo cosiddetto disponibile, ma in buona sostanza l'intervento è declinato soprattutto su due investimenti che si aggiungono a quelli già delle due precedenti interventi nei precedenti due consigli comunali di giugno e di maggio, e riguardano il fontanello appunto di Fiesole, per il quale viene prevista la determinazione della stima in 65.000 euro, e il rifacimento, manutenzione o sostituzione degli infissi rispetto a quelli esistenti nell'attuale biblioteca comunale di Fiesole per 30.000 euro. E poi c'è l'applicazione dei 12.860 euro circa di quello di cui dicevo pochi minuti fa, in termini di accantonamento, di utilizzo del fondo accantonato da rischi contenzioso. Per la parte corrente ci sono due aspetti importanti da segnalare, che riguardano già la previsione sulle annualità 2024-2025 della migrazione dalla gestione di Alea al libero mercato, tra virgolette, quindi al di fuori del campo di azione appunto della tariffa, che sia TARI o che sia TARI, che a questo scopo non ha importanza. Però esce fuori lo sfalcio dell'erba dei giardini pubblici, che non è più considerato un rifiuto e che pertanto sarà gestito separatamente. E a questo scopo dal 2014 abbiamo istituito il capitolo di spesa per 113.000 euro per ciascuno dei due anni 2024-2025, e che viene finanziato sempre all'interno delle risorse assegnate al servizio manutenzioni. Per il resto le altre variazioni sono poco significative, perché abbiamo già fatto due importanti variazioni nei due mesi precedenti, quindi a questo punto non abbiamo significative altre variazioni. Se però ci sono domande, sono a disposizione. Grazie.
Grazie assessore. Vediamo un po' se l'aula ha delle domande da fare all'assessore. non essendoci alcun intervento, vi sono delle dichiarazioni di voto? Vedo il consigliere Davide Tanganelli, la parola al consigliere.
Consigliere, grazie Presidente. Giusto per aggiungere che proseguiamo in quest'iter di piccole migliorie che riusciamo a approntare, che appunto vanno, come diceva ad esempio anche prima il sindaco, sulle strade a sanare quelli che sono aspetti più appunto che avevano maggiori necessità nell'ente o che vanno incontro a richieste della cittadinanza. I fontanelli sono molto fruiti e apprezzati, quindi questa aggiunta anche nel capoluogo sicuramente andrà a favore sia dell'utenza cittadina ma anche di tutti quelli che sono i turisti e fruitori e avventori, insomma, anche perché si troverà in una collocazione comoda rispetto ai maggiori monumenti e comunque palazzi più frequentati. E la biblioteca, benché io ormai contaminato dall'assessore Soriano e dal sindaco Ravoni avessi chiesto in commissione se fossero fatte con i materiali più tecnici e innovativi al fine di farle durare di più, ovviamente essendo un edificio vincolato come quasi tutto il centro storico e l'intero territorio comunale, saranno rifatti secondo quelli che sono i materiali più consoni alla struttura, ma necessitavano veramente di un risanamento. Quindi il voto non può essere altro che favorevole. Grazie.
Bene, se non ci sono altre dichiarazioni di voto, passiamo direttamente alla votazione relativamente alla terza salvaguardia. Allora, chi è favorevole alzi la mano. Allora, Ravoni, Balzani, Berti, Ciabini, Falli, Galardi, Luti, Tanganelli, Sartorio. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Manzini e Lippi. Passiamo adesso all'immediata eseguibilità. Sempre chi è favorevole alzi la mano. Ravoni, Balzani, Berti, Ciabini, Falli, Galardi, Luti, Tanganelli e Sartori. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Manzini e Lippi. Grazie. Il Consiglio approva. Passiamo adesso al punto dell'ordine del giorno, punto 13, che prevede nuovo piano operativo del Comune di Fiesole. Approvazione, integrazione, controdeduzione del contributo numero 67-2022 della Regione Toscana. La parola all'assessore Jacopo Zetti.
Sì, come ho spiegato in commissione, si tratta appunto di una integrazione. Colgo l'occasione per dire una cosa nota, ma insomma, che domani si svolgerà la prima seduta della conferenza paesaggistica, che dovrebbe essere, diciamo, sostanzialmente l'ultimo atto del piano operativo. Poi ci sono altri due passaggi formali per cui il Consiglio dovrà prendere atto della conclusione della conferenza, e la conferenza dovrà prendere atto della conclusione del Consiglio. Funziona così, un po' complesso, ma insomma, ma diciamo, con la conferenza che si apre domani si chiuderà sostanzialmente la parte sostanziale, dopo non si può più modificare niente, e che nelle interlocuzioni che sono avvenute nel periodo dalla scorsa votazione di questo Consiglio sulle osservazioni e appunto Regione Toscana, funzionari di Regione Toscana che domani condurranno la conferenza, è emersa la necessità, la loro richiesta, insomma, per maggior chiarezza di questa piccola integrazione che sostanzialmente, come dire, chiarisce in termini dialettici, perché poi la questione era già chiara, evidentemente non sufficientemente esplicitata, alcune variazioni che le osservazioni avevano già inserito e già accolto, e chiarisce ancora meglio di quanto evidentemente non fosse un punto di normativa che è relativa alle possibilità di trasformazione dei nuclei rurali, nei nuclei rurali, quindi stavo per dire del territorio rurale, ma è ovvio, insomma, che i nuclei rurali sono un territorio rurale. Quindi, diciamo, sostanzialmente non cambia niente, è semplicemente un chiarimento diciamo nelle controdeduzioni che appunto nelle interlocuzioni con gli uffici di regione è emerso come loro richiesta e che, insomma, c'è parso del tutto logico naturalmente prendere in considerazione. È evidente che sulla struttura del piano operativo e sulla struttura del piano operativo così come uscito dalle osservazioni, dalle controdeduzioni votate nel due consigli fa scorso, mi ricordo, scusate, non cambia sostanzialmente assolutamente niente.
Grazie. La parola all'Aula, se ci sono delle altre domande a fare all'assessore. Bene, se ci sono dichiarazioni di voto. Bene, a questo punto allora passiamo alla votazione. Relativamente al nuovo piano operativo del Comune di Fieso, approvazione, integrazione, controdeduzione e contributo 67-2022 della Regione Toscana. Chi è favorevole alzi la mano. Bene, vediamo Ravoni, Balzani, Berti, Ciabini, Falli, Galardi, Luti, Tanganelli e Sertorio. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Manzini e Lippi. Andiamo per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole alzi la mano. Bene, grazie. Ravoni, Balzani, Berti, Ciabini, Falli, Galardi, Luti, Tanganelli e Sertorio. Chi è contrario alzi la mano. Nessuno. Chi si astiene alzi la mano. Manzini e Lippi. Il Consiglio approva. Andiamo adesso a trattare il 14° ed ultimo punto dell'ordine del giorno di questo Consiglio Comunale, che prevede tariffa rispettiva TARIC. Approvazione, modifica del regolamento e presa d'atto tariffe 2023. La parola al Sindaco Anna Ravoni, grazie.
Sì, grazie Presidente. Ma dunque, come tutti ovviamente sapete, perché è stato approvato qua in Consiglio Comunale, dal 1 gennaio 2023 il Comune di Fiesole, insieme ad altri comuni, in particolare altri 11 comuni, perché siamo 12, a cui si è aggiunto ultimamente la Strassigna, è passato dalla TAS, per quanto riguarda la tassa rifiuti, l'ex Tari, è passata a tariffa corrispettiva e quindi alla nuova TARIC, e questo è stato approvato appunto nel Consiglio Comunale del 29 novembre 2022. Successivamente l'Assemblea dei Sindaci del 21 dicembre 2022 ha approvato la costituzione dell'ambito tariffario sovraccomunale numero 1, più semplicemente chiamato ATS 1, e ha approvato successivamente le tariffe, che poi sono state revisionate a seguito appunto dell'entrata anche del Comune di La Strassigna. In questo periodo varie sono state gli incontri, come appunto meglio spiegato nella commissione, fra i vari sindaci di questi 12 comuni, per capire come poter applicare la tariffa in modo da andare incontro maggiormente alle esigenze dei cittadini e alle esigenze anche delle utenze non domestiche. E infatti, a seguito di questi incontri, è venuto fuori che dovevamo appunto porre un'attenzione un po' più particolare a alcune utenze non domestiche, che altrimenti si sarebbero trovate aggravate da questa nuova tariffa. E quindi nell'assemblea del 12 luglio 2023 l'Assemblea dei Sindaci appunto ha rivisto alcune revisioni e ha modificato soprattutto appunto alcune fattispecie di utenze non domestiche, che in commissione appunto le ho elencate più dettagliatamente, però ora ci tengo appunto a fare una rapidissima panoramica. Abbiamo innanzitutto dato un'attenzione maggiore a quelle che sono le attività stagionali, ovvero ad esempio gli agriturismi, perché chiaramente nel periodo dalla primavera all'autunno questi producono certi rifiuti, e nel periodo invernale questo non è così, e quindi venivano aggravate in un modo diciamo un po' eccessivo. Poi ci siamo resi conto che, siccome, come tutti sapete, la tariffa corrispettiva è basata sugli svuotamenti del residuo indifferenziato, in modo particolare, ovvero più indifferenziato uno fa e quindi meno attento sta all'ambiente e alla differenziazione dei rifiuti, e più va a pagare. Allora, qui ci siamo resi conto che in quelle strutture dove sono presenti persone con disagi sanitari, persone anziane che usano i pannoloni, tanto per dirla in parole molto chiare, insomma, chiaramente dovevamo porre la stessa attenzione che abbiamo posto fin da sempre ai rifiuti, da quando siamo nel porta a porta, ai pannoloni delle utenze domestiche. Ovvero, voi sapete che gli anziani e anche i bambini che usano pannoloni appunto sono esentati per quanto riguarda la produzione di questi pannoloni, salvo appunto chiedere l'applicazione e i sacchi che ora sono rosa, poi successivamente saranno grigi, ma non è il colore che fa la differenza. E quindi ecco, ci siamo chiesti in queste varie assemblee, sono state diverse le assemblee che abbiamo fatto, come poter in qualche modo mettere la stessa attenzione anche a quegli anziani che sono nelle strutture, in delle strutture tipo RSA o tipo le case famiglia o tipo le infermerie, queste cose dove chiaramente l'uso di pannoloni è abbastanza cospicuo, e quindi si rischiava se no che il rifiuto indifferenziato fosse davvero andasse a gravare notevolmente per queste strutture. E in questo modo abbiamo appunto stabilito quindi che anche queste situazioni vengono assimilate a quelle della domestica, e quindi inserito questo nel regolamento. Poi sono state variate alcune declaratorie che chiaramente abbiamo visto non essere corrispondenti, e è stata infine rivista anche la metodologia di individuazione delle quote fra le utenze domestiche e quelle non domestiche. Noi chiaramente oggi andremo a prendere atto, perché non è una decisione del Consiglio Comunale, ma è una decisione dell'ATS1 e in generale dell'ATO, quella delle tariffe. Quindi noi prendiamo atto di tre cose in particolare: delle modifiche regolamentari appunto che più o meno vi ho espresso, che sono quelle che ha deciso il 12 luglio l'Assemblea dei Sindaci dell'ATS, di dare atto che queste modifiche operano dal 1 gennaio 2023, quindi sono in qualche modo retroattive, perché chiaramente altrimenti si avrebbe avuto il primo semestre che andava fuori un po' da quello che doveva essere la logica appunto della tariffa corrispettiva, e quindi quella di premiare chi differenzia meglio e chi produce meno indifferenziato. Abbiamo preso atto dei valori per l'annualità 2023 delle quote fisse e variabili, quindi il Consiglio se delibera, appunto se approva, prenderà atto delle delibere che sono state definite. In particolare la quota attribuita, come vedete nella delibera che andremo ad approvare, prevede la differenziazione della tariffa fissa al 60% per il domestico e al 40% per il non domestico, e della tariffa variabile al 52% per il domestico e al 48% per il non domestico. Questo chiaramente perché si parte dal concetto che la tariffa deve coprire interamente i costi chiaramente della raccolta, dello smaltimento, di tutto quello che chiaramente fa Alia. Questo sia ora con la tariffa corrispettiva, sia prima con la tassa, con la Tari. Poi prendiamo atto anche dei coefficienti di produttività delle diverse tipologie di utenze, che trovate appunto anche queste nella delibera. Quindi in questo modo noi crediamo che di avere in qualche modo reso operativo, e quindi annuncio già che la tariffa, la TARIC del primo semestre sarà suddivisa in due rate fra fine settembre e fine ottobre, a differenza di quanto era stato approvato precedentemente, proprio perché ci sono state queste modifiche da fare in corso d'opera. E quindi qui l'ATS ha deliberato questo, noi oggi ne prendiamo atto. In parole molto semplici, io vi devo dire che, avendo fatto un po' di proiezioni, abbiamo visto che anche con queste modifiche noi Comune di Fiesole andremo a migliorare. Dunque, teniamo conto però anche di un'altra cosa, scusate, ma ci tengo anche a dire questo: se non fossimo passati a tariffa corrispettiva, noi avremmo avuto dalla delibera del PEF dell'anno scorso un aumento sicuro dell'8%, perché nel 2022 abbiamo approvato il PEF di ambito che prevedeva un aumento per quest'anno dell'8%. Quindi quello in qualche modo ora non lo prendiamo con la TARIC, perché appunto abbiamo ridisegnato il tutto, quindi noi andremo, sicuramente posso affermare che a un generale miglioramento della tariffa. Chiaro, non sono risparmi di centinaia di euro, questo è ovvio, però non sono neppure aumenti come invece appunto potevamo immaginare, come avevamo già previsto con la vecchia Tari. Quindi andremo a migliorare per quanto riguarda le utenze domestiche, quasi tutte, e quindi dobbiamo capire alcune utenze probabilmente dovranno essere reinquadrate meglio. Le utenze non domestiche, abbiamo posto questa attenzione, quindi come vedete appunto nella delibera tutti potranno un po' farsi il calcolo di quanto andranno a pagare, e comunque a brevissimo arriveranno le bollette che appunto sono state ritardate per i motivi che vi ho detto. Mi sembra di aver detto tutto e comunque sono qua a disposizione per eventuali domande e per eventuali precisazioni. Grazie.
Grazie Sindaco. Ci sono richieste in merito? Ci sono delle dichiarazioni di voto a questo punto? Beh, allora bando ogni indugio, passiamo alla votazione. Relativamente all'ultimo punto dell'ordine del giorno di oggi, la tariffa rispettiva TARIC, approvazione e modifica del regolamento e presa atto tariffe 2023. Chi è favorevole alzi la mano. Allora, Ravoni, Balzani, Berti, Ciabini, Falli, Galardi, Luti, Tanganelli, Sartorio. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Manzini e Lippi. Per l'immediata eseguibilità, di nuovo, chi è favorevole alzi la mano. Grazie. Ravoni, Balzani, Berti, Ciabini, Falli, Galardi, Luti, Tanganelli, Sartorio. Chi è contrario alzi la mano? Nessuno. Chi si astiene alzi la mano? Manzini e Lippi. Grazie, veramente il Consiglio approva. Vi ricordo che il prossimo Consiglio si dovrebbe svolgere il 28 settembre, a meno di situazioni particolari che si debbano creare. Quindi c'è anche la possibilità che possa essere, diciamo, l'ipotesi di un consiglio antecedente al 28 settembre, cosa che ancora non è certa. Comunque ricordate, quello definito è quello del 28 settembre. Auguro a tutti buone ferie, a chi non le ha fatte, e buon ritorno a chi invece le ha già fatte. Grazie e buona giornata a tutti.